Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Come sta il capitalismo? Se lo sono chiesto in questi giorni a Davos o Davos, quelli che di capitalismo ne sanno e di capitalismo si nutrono, sembrano preoccupati, La globalizzazione scricchiola sempre più, o questo sistema folle che ci sta portando verso il caos totale che, per semplificare, chiamiamo globalizzazione. Intanto i capitalisti di casa nostra sul Sole 24 Ore si chiedono che fine faranno le manovre incompiute. Con un po' di rammarico il quotidiano della Confindustria si preoccupa del fatto che sono a rischio, che è a rischio il completamento delle riforme già approvate dalle Camere. Vabbè, insomma, ma questo riguarda il paese che non è influisce in alcuna misura sui destini del mondo. E invece, tornando ai destini del mondo, quando due personaggi che oltre che essere tra i più ricchi del mondo sono anche tra i più esperti di questioni del capitalismo dicono che le cose non funzionano perché il capitalismo avrebbe bisogno di maggiori controlli, e lo hanno detto sia George Soros che Bill Gates, ecco, quando due così dicono che ci vorrebbe una supervisione al capitalismo selvaggio, perché appunto al suo stato selvaggio sta conducendo verso il caos totale, beh, insomma, lo scricchiolio è qualcosa di più, comunque di abbastanza forte. Ora i quotidiani nostrani non se ne sono preoccupati granché, avevano altro a cui pensare in questi giorni, però il Financial Times, che la sa lunga al riguardo, ha dato molto spazio ai due. Intendiamoci, fra George Soros e Bill Gates c'è un abisso culturale. Ecco, le capacità dialettiche di Bill Gates sono un po' così, insomma, non vorrei dire che mi ricordano un po' quelle di Mastella, che cita una poesia di Neruda quando poi non era fatto di Neruda, insomma, cascando in una bufala che gira in internet. Comunque quella cosa lì era scritta da una brasiliana, Neruda non ne sapeva nulla in vita, però chiusa parentesi, ecco, non dico questo, però ecco, è molto sempliciotto quando parla in pubblico Bill Gates, dice cose tipo ci sono tanti poveri nel mondo e dobbiamo fare qualcosa, ecco, vabbè. Però ecco, un po' più articolato il discorso di Bill Gates lo è stato nell'articolo del Financial Times, ma chi dialetticamente è sicuramente superiore è George Soros, che ha detto cose del tipo che ci vorrebbe appunto una sorta di supervisione sul capitalismo mondiale, perché il sistema non funziona affatto bene se lasciato a se stesso, e che il fatto che produca in maniera esponenziale sempre più poveri ad ogni giorno che passa significa che tutto ciò non può andare avanti così. Questo lo dicono entrambi, persino Bill Gates. La crisi attuale, secondo Soros, è molto grave perché, a differenza di altre crisi precedenti che erano prevedibili alti e bassi, questa è in qualche modo definitiva, secondo lui, cioè finisce una sorta di processo che è durato 60 anni che è ormai giunto al culmine, e che quindi è un processo irreversibile, questa crisi in atto e che fa parlare di recessione negli Stati Uniti. E, insomma, entrambi comunque, riassumendo, concordano sul fatto che ci vuole più controllo sul capitalismo e che è definitivamente accantonato, comunque fallito, quella teoria per la quale i mercati si equilibrano da soli. Né Soros né Gates ci credono più. A questo riguardo, comunque, agli effetti collaterali del capitalismo selvaggio, in Messico si cresce sempre di più la protesta, la mobilitazione in difesa del mais, ma protesta contro il trattato di libero commercio dei paesi nordamericani, cioè Canada, Stati Uniti e Messico, e che sta totalmente distruggendo l'economia agricola del Messico, che è il paese che il mais lo ha dato al resto del mondo, tra l'altro. Mais un termine, ma addirittura precedente non solo agli Aztechi ma anche ai Mai, appare che sia una parola di origine Taino, in lingua Taino. I Taino erano i legittimi abitanti dei Caraibi, due erano le popolazioni, Taino e i Caribe hanno lasciato il nome a quella zona. Comunque parliamo di Cuba, Porto Rico, eccetera. I Taino erano 250.000, sono scomparsi nel giro di 50 anni, cioè li hanno fatti fuori tutti, soprattutto con le malattie. Certo, ammazzarne così tanti in 50 anni a fil di spada era un po' dura. E in ogni caso, concludendo, mais vuol dire ciò che sostenta la vita. Ebbene, sempre più contadini nel mondo, non solo in Messico, non possono sostentare la vita propria delle proprie famiglie perché il transgenico sta distruggendo qualsiasi equilibrio sociale. E che fine ha fatto la guerra in Iraq? Se ne parla sempre meno, non solo per le questioni che occupano in Italia così tanto spazio sui giornali. Più che altro ci si era un po' adagiati all'idea che la guerra di Bush fosse stata vinta da Bush, insomma, da Bush, via. Che il calo del numero di attentati stia portando a una sorta di pacificazione, sì, ma anche perché far calare la violenza conviene sempre alle mafie. Che succede nell'Iraq odierno? Stamattina sulla prima pagina dell'Unità ne parla Robert Fisk, ma non della questione a cui vorrei arrivare. Lui parla di ordinarie ingiustizie, il titolo è Sei orfano, meriti l'inferno. Ahimè, la gentilezza umana, scrive Robert Fisk, non riguarda necessariamente anche gli orfani dell'Iraq, il paese che abbiamo invaso per ragioni pare umanitarie, per non parlare delle armi di distruzione di massa. Tre sorelle irachene erano attese dallo zio britannico all'aeroporto, eccetera, eccetera. Poi l'articolo che prosegue in penultima racconta di questa ingiustizia. Di queste bambine, l'odissea di tre sorelle irachene la cui madre è stata uccisa insieme a un'amica nelle strade di Baghdad, non da un attentato di Al-Qaeda ma da mercenari occidentali. Le autorità impediscono di raggiungere il loro zio cittadino britannico. Ma un'altra questione che ci ricorda che alla fine le guerre del recente impero sono un po' tutte uguali è che in l'Iraq si avvia a passi da gigante a diventare un grande produttore di oppio e quindi di eroina. E è stato scoperto che esperti afghani si sono così riversati in una zona, soprattutto quella di Diyala, per insegnare agli iracheni a coltivare l'oppio, e ormai la cosa va avanti da almeno un anno, e per questo che diminuiscono gli attentati, perché insomma dicono lasciateci lavorare, insomma, stiamo facendo oppio anche per voi. E questa zona era famosa nel mondo per le piantagioni di aranci, adesso qualche arancio c'è rimasto ma serve a proteggere meglio le piante di oppio. Ci sono ormai raccolti ingenti e quindi Diyala, tra l'altro, è considerato una roccaforte di Al-Qaeda. Ecco, e qui ci chiediamo, ma com'è possibile che 150.000 uomini del più potente esercito che mai l'umanità abbia visto non riescono a mettere le mani, i piedi quantomeno, nell'area, nella regione di Diyala per estirpare quest'oppio? Basta vedere un film che nelle sale in questi giorni, American Gangster di Ridley Scott, magari non sarà un capolavoro, però ci racconta come il commercio di eroina a tonnellate, anzi a decine di tonnellate alla volta, più che commercio, insomma, l'ingresso negli Stati Uniti, abbia avuto così la sua auge con la guerra in Vietnam, ed era l'esercito degli Stati Uniti a portarlo dentro. Insomma, ci volevano quegli enormi aerei che portavano anche corpi, casse da morto. Ecco, le casse da morto avevano un doppio fondo ed erano piene di quintali di eroina. E insomma, questo è sempre successo, è successo poi con la guerra in Nicaragua, chi portava le armi ai Contras tornava indietro con l'aereo carico di cocaina e così via. Ecco, sta succedendo anche in Iraq. L'eroina, indovinate chi la porterà in giro? Dunque, del resto però Madre Natura, se ha creato l'oppio in qualche maniera, ci sarà un motivo, no? E guardando le prime pagine con titoli tipo Berlusconi minaccia il Quirinale, Berlusconi al voto, marcia su Roma, viene voglia di una potente pipa d'oppio, un po' come quella scena famosa, avete presente, di Robert De Niro, ricordate, in C'era una volta in America, ecco, ci vorrebbe questa per astrarsi un po' da fango, letame, immondizia dell'Italia odierna. Questi sono più o meno i titoli di prima pagina. Ecco, la stampa, per esempio, Berlusconi al voto in piazza, sfida del Cavaliere, Quirinale irritato. Sembra una pubblicità, pesantezza di stomaco, intestino pigro, Quirinale irritato, una bella razione di olio di ricino. E poi che fa Fini nel frattempo? Fini cambia i pannolini, sì, è su tutte le pagine, non, magari non le prime, però le seconde o le terze, questa notizia su Fini che cambia i pannolini, gli dedica quasi tutta la quinta, la pagina 5, il giornale di Berlusconi Paolo. Gianfranco cambia i pannolini, Fini è un padre attento e premuroso, racconta la sua compagna Elisabetta Tulliani, tanto che, spiega la Tulliani, è lui a cambiare i pannolini della piccola Carolina. Ma Fini non aveva detto quelle cose così pesanti su Berlusconi? No, devo essermele sognate, perché oggi va d'accordissimo Fini con Berlusconi. Deve essere la paternità che l'ha addolcito. Intanto il giornale, quotidiano che evito quasi sempre di far finire su questo tavolo, in genere passa direttamente nel cestino, ma stamattina, già che è qui, che ci parla dei pannolini di Fini, a pagina 6, quella dopo, c'è addirittura Vauro intervistato, che dice cose di questo genere. La rivincita di Silvio è iniziata il giorno in cui ha vinto Prodi. Come molti compagni, la caduta del professore mi ha lasciato del tutto indifferente. Dal rifiuto della politica alla politica dei rifiuti, elettori sommersi dalle ecoballe. Sono alcuni estratti della sua intervista. L'Unione si è data da fare per fregarsi da sola, aumentando le spese militari, le missioni all'estero, le truppe. Un ritorno di Romano? Per carità, torna Dini, torna Andreotti, torna De Mita, questo è un paese di zombie. E ho risparmiato Rutelli, effettivamente il vicepresidente non ha fatto un cazzo, dice Bau. Poi, qua e là nell'intervista, dice, direi che siamo passati dalla casta alla cosca. Però verso la fine gli chiede l'intervistatore del giornale: avrà almeno una speranza? Sì, magari qualche lista civica di gente per bene, lontana dalla politica, che prende il 10%. Ma come, Vauro, un vecchio militante come lei che torna all'antipolitica? Guardi che l'antipolitica, risponde Vauro, in questi anni a sinistra l'hanno fatta i leader dell'Unione. E insomma, indirettamente una citazione da Beppe Grillo questa. Ma io continuo però a chiedermi, per Prodi si può nutrire il disprezzo da sinistra, per esempio Vauro ce l'ha per le cose che stanno a lui a cuore, cioè la lotta contro le guerre. Questo governo ha fatto nulla, cioè a sinistra si può disprezzare Prodi per ciò che non ha fatto, per la sua ignavia. Infatti Dante lo avrebbe messo nel girone degli ignavi. Ma perché lo odiano da destra, visto che non ha fatto nulla di male alla destra? Cioè l'ha fatta forse la legge sul conflitto di interessi? No, non mi risulta. Boh, perché ce l'hanno tanto con Prodi? Intanto, per il chi se ne frega, perché tanto insomma stamattina più o meno, se si parla d'Italia, è tutta una rubrica chi se ne frega, Lucio Dalla dice che si schiera col PD. Dunque, Lucio Dalla ha occupato poche settimane or sono tutte le locandine per Bologna che annunciavano Lucio Dalla, due punti, non sono mai stato di sinistra, sono vicino all'Opus Dei, alle feste dell'Unità ci andavo perché sono un professionista, come dire, mi davano un pacco di soldi, andavo anche alle feste dell'Unità. Oggi dichiara su Repubblica: sono sempre stato di sinistra. Interessantissimo. Del resto, che volete che vi legga? Cosa ne pensa riguardo Giuliano Ferrara? Sì, lo so, a quest'ora del mattino, come dire, un incentivo all'intestino può essere d'aiuto, ecco. Però io tirerei innanzi, e così come poco ci può importare di cosa pensa Casini, però Casini occupa un sacco di spazio perché ha annunciato che renderà Cuffaro senatore, cioè lo mette capolista al Senato, per cui se Cuffaro non può più fare quello che gli pare in Sicilia, lo andrà a fare al Senato. Vabbè, del resto, con una condanna a 5 anni ha un ottimo, così, ottime credenziali per andare al Senato. Parte la corsa alla successione. Poi c'è un articolo di Repubblica dal titolo Deputati in mutande e missioni d'oro. La Sicilia archivia la legislatura delle follie. E facevano appena 6 sedute al mese, pensate un po', prendono uno stipendio uguale a quello dei parlamentari, quindi osceno. Maxi stipendi, in compenso l'assemblea approdata pure su Second Life, ai commessi sono state promesse divise firmate da Dolce e Gabbana. Ma se ben ricordo, quei due insetti nocivi sono siciliani, quindi avranno fatto tutta una pastetta. Ma così Casini lo farà senatore. E torno sull'Unità, perché a proposito di Cuffaro c'è una curiosa, interessante, insomma direi anche divertente intervista a Maresco, quello l'altro di Cipri e Maresco. Franco Maresco, regista, lo definisce trasformista e clientelare, va oltre la comicità, parla di Cuffaro. Totò vasa vasa, nel senso di bacia bacia, maschera di gran parte dei siciliani. Chi è il presidente della regione siciliana? Domanda il maestro. Totò? Schillaci, risponde l'alunno. Acqua è la replica. Totò? Riina, fuocherello. Perché? Perché ci si è avvicinato. Schegge di satira da i migliori nani della nostra vita. Il programma in onda 2 anni fa sulla 7, nel quale Cipri e Maresco furono i primi e finora gli unici a sbeffeggiare Totò Cuffaro, denunciandone la grottesca presenza al vertice delle istituzioni in Sicilia, con lo slogan «Vota Totò Cuddaro», proposto da un mafioso. Oggi Franco Maresco dice «Cuffaro non è un corpo estraneo alla Sicilia. Gli elementi per mandarlo a casa, dalle intercettazioni ai testimoni ai pentiti, ma soprattutto grazie a lui stesso che si mostrava in TV con la coppola per quello che era, c'erano tutti. Mi stupisce che non si sia fatto prima. Cuffaro si è dimesso, la gente in piazza esulta, il centro-sinistra e tantissimi siciliani sperano nell'avvio di una stagione nuova. Lei che ne pensa?» Ecco, avrei risposto esattamente la stessa cosa di fronte a questo eccessivo ottimismo della piazza che esulta. Infatti Maresco risponde: «C'è poco da esultare. Per festeggiare si è aspettato che la magistratura gli desse il colpo di grazia. Ma dove erano le donne Cannolo, i cittadini di buona volontà, gli intellettuali, le associazioni culturali, quando, come noi denunciamo, era chiaro che questo personaggio non poteva governare la Sicilia?» Poi sulla questione personaggio dice: «La sua è una maschera tragicomica, perfettamente in linea con la visione della vita della maggioranza del popolo siciliano. Una maschera che uccide la comicità perché consente alla realtà di superarla». E poi eccetera eccetera. Questa è l'Unità, che già che ho qui davanti, la rubrica di Maurizio Chierici, come ogni lunedì, noi e loro, stavolta un titolo un po', diciamo, un po' provocatorio, via, dice Fidel e Calderoli, così lontane eppure legate da leggi elettorali che trascurano la gente. Cuba e l'Italia dovrebbero riscriverle, ma non è facile perché i signori del potere sono impegnati a blindare il potere. Calderoli, Berlusconi, Fini e Fidel si affidano alle cupole personali, segreterie di partiti che stabiliscono chi deve andare in Parlamento, i dibattiti diventano coreografie di contorno, scelte già prese e il popolo deve adattarsi. Con qualche differenza, speriamo non provvisoria, a L'Avana il partito è unico, nella destra italiana unificato dalla voglia delle poltrone che contano. TV, radio, giornali in poche mani, del sistema perverso italiano si parla, mentre la Cuba del Fidel malato è sparita dalle nostre cronache agitate, mentre sta per decidere come cambiare il futuro senza tradire il passato. Bella scommessa. E di Cuba si parla anche per il dilemma della terra: più benessere o più ambiente? Un rapporto ha misurato lo sviluppo sostenibile paese per paese. Ecco, la sostenibilità sociale è migliorata un po' ovunque, ma contemporaneamente negli stessi luoghi è peggiorata quella ecologica. E la notizia curiosa è che soltanto Cuba risulta essere un paese a sviluppo sostenibile. Però aggiunge l'Unità, ma purtroppo senza democrazia. Vabbè, si vede che democrazia e sviluppo sostenibile non vanno d'accordo, chissà. Or dunque, avviandoci alle ultime cose, ma a proposito di questioni legate all'ambiente, il numero del settimanale Carta, rinnovato, versione rinnovata veste di Carta, che trovate in edicola anche oggi, uscito sabato scorso, dedica uno speciale all'uso dell'auto e al mancato, ai noi, abbastanza uso della bicicletta in Italia. Del resto tutto fanno meno che le ciclabili, comunque siamo un paese arretrato anche da questo punto di vista. C'è una piccola nota di ottimismo che subito naufraga nella dimostrazione che sono dati puramente effimeri. No, perché è stato registrato un lievissimo calo del consumo di benzina in Italia, come se, pur essendo il paese a maggior intensità d'auto del mondo, per spazio, per pro capite, eccetera, in Italia ci sono 61,7 auto ogni 100 abitanti, quindi vuol dire che insomma giusto gli infanti non hanno l'auto, mentre la media europea è di 46, quindi insomma. Però ecco, a cosa è dovuto questo calo di consumo? Ma le cifre di un collasso, ma c'è poco da ridere, è a un certo punto il titolo di uno dei tanti articoli di approfondimento da cui leggo nei grafici nell'articolo di queste pagine. Pubblichiamo alcuni dati di Assopetroli, Ministero dello Sviluppo Economico, Unione Petrolifera, sul calo del consumo di benzina in Italia. Riduzioni che non sembrano comunque annunciare nulla di buono, perché non sono frutto di politiche mirate, quindi si tratta di fenomeni poco equi e poco efficaci. Infatti, dati diffusi dalla società Euromobility a proposito della mobilità sostenibile di 50 città italiane non lasciano dubbi. I progetti per sostenere il car sharing, il carpooling, i taxi collettivi, le piste ciclabili, le corsie preferenziali per i bus pubblici, le isole pedonali permanenti, ma anche i tentativi per favorire la possibilità di andare a piedi a scuola, hanno numeri ridicoli in Italia. E intanto il boom dell'auto è a Pechino. Non si sono mai vendute così tante auto come in questi anni. Pechino resta l'unica città del mondo che non fa la giornata senza auto. E dopo aver trascorso tanti anni della mia vita pensando che gli Stati Uniti avrebbero distrutto il pianeta Terra, mi devo ricredere: a distruggere il pianeta Terra sarà la Cina. Certo, gli Stati Uniti daranno loro una mano, noi pure, visto che l'Italia è uno dei paesi che sfora di più i parametri di Kyoto. E concludendo, vi segnalo su il Corriere della Sera una interessantissima, non intervista, perché stavo per dire intervista a Camus, certo, no, a Jean Daniel, che Camus lo conobbe bene e che lo ricorda in questo articolo, in realtà poi scritto da Lucio Magris. Sì, Claudio, scusate, che lapsus orribile. Da Claudio Magris, Camus, il coraggio di dire no. Giustizia, onore, felicità, un'etica per il giornalismo contro l'aria del tempo. Eh già, contro l'aria del tempo. Il giornalismo, leggo la parte finale dell'articolo di Magris, è una fatica di Sisifo per eccellenza. Chi come Jean Daniel si batte per il riconoscimento delle diversità, difendendo soprattutto l'universale oggi così minacciato, forse non sa, come Camus e tutti noi, cos'è la verità, però sa bene cosa sia la menzogna e può ripetere con Camus: non abbiamo mentito. Ecco, quanti giornalisti italiani possono ripetere con Camus e Jean Daniel: non abbiamo mentito? Ai posteri l'ardua sentenza. E concludo con dove è finito? L'ho perso, eccolo. Con Carta c'è nella parte così delle varie cosucce prese durante la settimana, c'è una dichiarazione rispetto al povero Papa censurato, fatta da niente meno che il direttore di Radio Maria, padre Livio Fanzaga. Il direttore di Radio Maria, di questa potentissima radio, le cui onde elettromagnetiche causano ciò che sappiamo, ma non se ne parla più manco di questo, ebbene ha scritto che ci sono i satanisti alla Sapienza. Cioè, non ha scritto, anzi, scusate, l'ha detto dai microfoni di Radio Maria, e quindi l'hanno sentito praticamente in tutto il mondo. E cosa ha detto il direttore? Questo ha detto: Satana è dappertutto, anche nelle università, Non mi meraviglia che ci siano dei professori cornuti, con tanto di tridente coda, perché non facciamoci troppe illusioni. Perché sotto sotto state tranquilli che c'è sempre l'odio contro Dio, l'odio contro Cristo, l'odio contro la Chiesa. Dietro questi personaggi c'è sempre il maligno. State tranquilli che è così, non mi posso sbagliare su certe cose. Se tu vai lì e gli spruzzi di acqua santa, esce fuori il fumo. Fumano! Se gli spruzzi di acqua santa, fumano, come avviene negli esorcismi più tremendi. Quindi, professori, quei poveri professori 67, guantiere della Sapienza, non buttateli addosso dell'acqua santa, altrimenti emanano degli strani odori. Vabbè, a casa mia si chiama in un altro modo. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.